Dunque, prima di tutto vi chiedo scusa se parlo seduto, ma sapete che sono un po' sciancato, quindi per quello che sono andato in ospedale, perché così mi curo sul posto. Mi dispiace di non potermi fermare con voi oggi, perché oggi pomeriggio devo tornare in ospedale perché abbiamo il convegno dei clown dottori. Non so se sapete cosa sono i clown dottori, è un'iniziativa di volontariato molto simpatica, però insomma, devo essere presente lì. Però sono contento di essere con voi a commentare questa parola, perché il brano del Vangelo da cui è tratta, il famoso Vangelo dei discepoli di Emmaus, insomma, se ci può essere una hit parade dei brani del Vangelo, è proprio uno dei miei preferiti, nella mia top ten sicuramente. Perché? Perché mi ci ritrovo tanto. La storia di questi due, di Cleopa e del suo amico, è una storia che parla al mio cuore in una maniera formidabile. Io sono uno di questi due, lo sono stato un sacco di volte, magari non lo sono adesso, però lo sono stato un sacco di volte. Perché? Perché anche io, come questi due discepoli, tante volte ho sperimentato nella mia vita la delusione per le promesse di Dio che non sono state mantenute o non mi sembravano mantenute in quel momento. Leggiamo. Ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino, Luca, Vangelo di Luca, il capitolo 24, i versetti da 13 in poi. Ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Si fermarono con il volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere quello che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Ci fermiamo qui per adesso, perché sono tantissime già ora le cose da dire su questo brano. Allora, questi due sono in cammino, stanno lasciando Gerusalemme, scappano, hanno paura. È chiaro che l'intento dei farisei che avevano fatto condannare Gesù, l'intento di Anna e Caifa, è evidente, cioè colpito il capo, il popolo, la comunità che stava nascendo si dovrebbe disperdere. E infatti nel caso di questi due ci avevano visto giusto, stavano tornando nelle loro case. Però non stavano tornando tranquilli, conversavano, discutevano. Il verbo sottolinea che è una discussione accesa, animata, stanno litigando questi due. Perché cosa stanno discutendo? Stanno discutendo perché stanno probabilmente rivedendo, ripensando tutta la loro storia passata con questo Gesù. Questi gli sono andati dietro, hanno mollato tutto per seguirlo, perché avevano creduto alla sua promessa. Questo Gesù si era presentato dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. E questi l'hanno preso sul serio, hanno mollato tutto e sono andati con lui. Hanno mollato la carriera, il lavoro, hanno mollato, chissà, una famiglia. Hanno lasciato qualcosa, non c'è dubbio, sempre bisogna lasciare qualcosa per seguire il Signore. Tutti noi che siamo qui abbiamo lasciato qualcosa per essere qui. E negli anni abbiamo lasciato tanto, ma tanto. E a un certo punto la domanda è legittima: ma sto regno di Dio che doveva venire, dove sta? Che cosa mi darai, diceva Abramo, che cosa mi darai, Signore mio, quando io ho perso tutto per seguire te? Alzi la mano chi non ha mai avuto un pensiero così. Ma perché è normale, è naturale, è la crisi della fede, ed è una crisi benedetta. Perché finché non sei passato attraverso questa crisi, i casi sono due: o non hai lasciato niente per il Signore, oppure non ti sei veramente confrontato con questa realtà del Vangelo, che è sempre diversa da come ci aspettiamo. E la verità è questa: non è che il Signore non risponde alle nostre domande, non è che il Signore non compie le sue promesse, ma lo fa in una maniera talmente diversa da quella che noi ci aspettiamo, che quasi sempre non siamo capaci di renderci conto della sua presenza. Cammina con noi e noi non lo riconosciamo. Quindi questi due sono disperati, diciamoci la verità. Hanno puntato tutto sul cavallo sbagliato e hanno perso tutto. Così si sentono. Quello che Gesù fa con loro è da manuale. La parola a tema di oggi, entrò per rimanere con loro, è la fine di un percorso. Ma per capirla è meglio se vediamo tutto il percorso, cioè quello che Gesù fa con questi due piano piano per arrivare poi alla fine a rimanere con loro. E la prima cosa che fa è questa: Gesù in persona si accostò e camminava con loro. La prima cosa che fa Gesù, si mette a fianco a loro. Non gli fa discorsi, non subito, glieli farà, ma quando saranno pronti per ascoltarli. Adesso non è il tempo dei discorsi. Loro già stavano discutendo tra loro. Allora Gesù non vuole entrare nella discussione, capite? Gesù non vuole mettersi a discutere con chi sta già discutendo. Perché? Perché altrimenti la sua parola arriverebbe in una maniera sbagliata, sarebbe una parola fra tante altre, sarebbe un messaggio fra tanti altri. Noi molto spesso, quando vogliamo portare il Vangelo, facciamo questo sbaglio, ci mettiamo a discutere con le persone. Sbagliatissimo. Perché? Perché quando ci mettiamo a discutere con le persone, quello che noi diciamo diventa un elemento della discussione, quindi qualcosa che è opinabile per definizione. Invece quello che dobbiamo fare è un'altra cosa: avvicinarci, farci prossimi, come vi ricordate la parabola del buon samaritano. Il buon samaritano è Gesù. È Gesù che si fa prossimo all'uomo ferito e abbandonato sul ciglio della strada. Cleopa e il suo amico sono come quell'uomo ferito. E Gesù fa la stessa cosa che racconta nella parabola, cioè prima di tutto si fa prossimo, si avvicina e cammina con loro, cioè condivide la vita con loro. La cosa che mi piace di più neanche quella che mi piace, una di quelle che mi piacciono di più del mio ministero in ospedale è il rapporto con il personale. Mi piace la cura dei malati, ma un aspetto del mio ministero che mi piace tanto è il rapporto con il personale. Intendo infermieri, medici, paramedici, ausiliari, tutti. Perché? Perché la vita del cappellano è la vita di uno di loro. Io sto in mezzo a loro, ma letteralmente, cioè nel senso che c'è la percezione di un essere colleghi quasi, capite? Come se fossimo colleghi sul posto di lavoro. Ognuno ha ovviamente la sua competenza specifica, però tutti insieme siamo una squadra terapeutica, per così dire. E mi piace un sacco questa cosa, perché è proprio Gesù che cammina con loro, capite? Cioè è questo senso della condivisione della vita che è fondamentale, perché quando diciamo il Vangelo non arrivi dall'alto come un'imposizione, come qualche cosa di estraneo alla vita delle persone. Voi che siete laici, in questo avete un compito formidabile, perché normalmente i preti e le monache non condividono la vita della gente. Anche quando ero parroco c'era sempre una distanza fra me e i miei parrocchiani, ma per voi non è così. Sul posto di lavoro, nelle riunioni di condominio, dove andate a divertirvi, dovunque, voi camminate in mezzo alla gente, condividete la loro vita, condividete i loro problemi, condividete le loro ansie e le loro angosce, le gioie e le speranze. È l'inizio della Gaudium et Spes, il documento più bello del Concilio Vaticano II. Le gioie e le speranze, le ansie e le angosce degli uomini di oggi sono le nostre ansie, le nostre angosce, le nostre gioie e le nostre speranze. Perché? Perché non c'è niente di umano, dice il Concilio, che sia estraneo al cuore dei discepoli di Cristo. Ecco, io vorrei che noi questa frase la incidessimo a fuoco in un posto dove possiamo vederla continuamente. Non c'è niente di umano che sia estraneo al cuore dei discepoli di Cristo. Tutto quello che è umano mi riguarda, tutto quello che è umano mi interessa. Ecco perché io posso camminare con le persone. Perché la tua vita mi riguarda, mi importa di te. Mi importa se sei felice o se sei triste. Mi importa se sei incavolato con il mondo e con la vita oppure se sei pieno di ottimismo. Mi importa se hai perso il lavoro, mi importa se sei ammalato, mi importa di tutto quello che è umano. Questo significa camminare con loro. E proprio perché cammina con loro, proprio perché non sta lì a far discorsi, la prima cosa che Gesù fa non è una catechesi, ma è porre una domanda. Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Di che cosa state parlando? Che cos'è che vi agita così tanto? Che cos'è che vi fa discutere? Nella vita spirituale, ci ho messo un po' a capirlo, però piano piano con l'esperienza, a Napoli si dice dalle e dalle si scassano pure il metallo. Allora io che ho la testa dura, piano piano sta cosa l'ho capita. Nella vita spirituale le domande contano più delle risposte. Quello che veramente mette in cammino la vita di una persona non è un discorso, non è una catechesi, ma è una domanda ben fatta. Quando io ti faccio la domanda giusta, quella domanda ti mette in movimento. E Gesù ne fa continuamente le domande, infatti. Chi cercate? Vuoi guarire? Di che cosa stavate discutendo lungo il cammino? Che cosa vuoi? Continuamente Gesù fa domande. Ma sono quelle domande che ti scavano dentro, che ti provocano, che ti costringono ad aprire gli occhi su te stesso, sulla tua vita, sulla tua realtà. Che cos'è che vi accalora così tanto? Perché vi state appassionando così in questa discussione? La risposta di Cleopa è un capolavoro di ironia, Tu solo sei così forestiero da non sapere quello che è successo. Pensa un po', lo sta dicendo a Gesù. Ma noi diciamo a Gesù che è forestiero, siamo noi a dirlo. Ma dai, Gesù, tu che ne sai della mia vita? Ma dai, Gesù, tu che ne sai di quello che ho passato io a Gerusalemme? Che ne sai di quello che ho lasciato? Che ne sai della fatica che ho fatto? Che ne sai? Tu sei forestiero, tu sei estraneo. Ecco perché Gesù, prima di tutto, cammina con noi. Precisamente perché noi ci rendiamo conto che lui non è un forestiero, non è un estraneo. Ecco perché prima di poter annunciare il Vangelo bisogna camminare con le persone. Io ho uno zio che è stato missionario per tanto tempo nella foresta amazzonica, adesso è anziano, malato di cuore, quindi per farlo riposare gli hanno dato una parrocchia di 100.000 abitanti a Rio de Janeiro. Però no, è una battuta. No, cioè, però dell'esperienza che lui ha fatto nella foresta mi ha colpito una cosa che lui mi diceva una volta. Mi diceva: prima di poter parlare del Vangelo ci vogliono 2 anni, perché devi imparare la lingua, devi farti accettare, devi farti voler bene dalle persone. Solo dopo questo potrai cominciare a parlare di Gesù. Vale la stessa cosa per noi, eh? Noi non possiamo parlare di Gesù a persone di cui non conosciamo la lingua. Sì, parliamo tutti italiano, però spesso si dice parliamo 2 lingue diverse, vero? Anche se parliamo tutti italiano. Per parlare la lingua di una persona non basta conoscere tutte e 2 l'italiano. Per parlare la lingua di una persona bisogna mettersi nei suoi panni, ragionare come lui, vedere le cose dal suo punto di vista. Quando noi diciamo il Vangelo in una lingua diversa da quella di chi ci ascolta, il Vangelo gli scivola addosso come l'acqua sulle penne di un'anatra. Non fa presa, non entra. Dobbiamo superare questo senso di estraneità. Dobbiamo dire alle persone: io non sono straniero, io non sono forestiero, cammino con te, parlo la tua lingua, te sto vicino, ti voglio bene. Ed ecco la parola terribile di Cleopa. Fa un breve riassuntino di quello che è successo. C'è questo Gesù che fu profeta potente in parole e opere. Gli ebrei non lo hanno riconosciuto, anzi lo hanno ucciso. I capi del popolo non lo hanno riconosciuto. E la conclusione del discorso di Cleopa è micidiale. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Ci abbiamo creduto tanto a questo Gesù. Ci abbiamo creduto da impazzire. Però che cosa è successo? È successo che ci credevamo soltanto noi, che non è stato riconosciuto dagli uomini, come dice Giovanni nel prologo, è venuto tra i suoi non lo hanno accolto, i capi del popolo non lo hanno riconosciuto. E noi, a quel punto siamo andati in crisi. Abbiamo cominciato a dubitare anche noi. Quando l'abbiamo visto morto, che altro si poteva sperare? Ci sono stati dei momenti esaltanti nella storia di questa comunità. Ci sono stati dei momenti in cui vedevamo la grazia, sembrava di poterla tagliare col coltello, sembrava una cosa solida. Adesso a me mi sembra morto tutto quanto. Ci abbiamo creduto nel pazzire. Partivamo, andavamo a fare missioni in Sicilia, in Eritrea, in Polonia. E poi? Morto tutto. Ah, ma ci hanno detto che è risorto. Allora siamo andati a vedere. E abbiamo trovato effettivamente come ci avevano detto. Ma lui non lo abbiamo visto. E si capisce, giusto così, eh? Perché? Perché io non posso credere per sentito dire. Io posso sperimentare che Gesù è risorto soltanto se lo vedo io. Non posso credere che uno è risorto se un altro me lo dice. Ok? Allora, lo sappiamo da 2000 anni che la tomba di Gesù è vuota. Ve lo giuro, io ci sono stato, l'ho vista, è proprio vuota. A Gerusalemme sta, eh? Non c'è dubbio che è vuota. Come si dice, è più vuota dell'anima di un ebreo. Completamente vuota. Però questo era meglio non registrarlo, però adesso... È stata la giornata della memoria l'altro ieri, se lo sente qualcuno mi denuncia. Vabbè, chiedo scusa. Ok, era soltanto, giuro, soltanto un modo di dire divertente. Vabbè, è veramente vuota, non c'è dubbio che lo è. Ma questo non converte nessuno. Non basta sapere che la tomba di Gesù è vuota per dire che è risorto. Lo devi vedere, lo devi incontrare personalmente. Deve essere presente nella tua vita. Capite? A questo punto Gesù può rivelarsi. Perché? Perché a questo punto la domanda che aveva fatto ai due ha messo in moto dentro di loro una riflessione. A questo punto i due si sono resi conto che c'è un vuoto nel loro cuore, che vogliono vederlo, vogliono incontrarlo, vogliono conoscerlo questo Gesù. Prima non poteva dire niente, cioè nel senso che poteva anche, ma qualsiasi cosa avesse detto sarebbe suonata vana, inutile. Adesso invece gli fa la catechesi. E la catechesi di Gesù non è tenera, eh? Le prime parole: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Beccati questi. Non è che gli sta a dire, poveretti, c'avete ragione, effettivamente era dura da credere. No, 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 no. Sciocco e lento nell'amore. Sciocco, cioè senza intelligenza, e pigro ad amare. Una di queste due cose ti bastava. Ti bastava essere un po' più intelligente o amare un po' di più. Né uno né l'altro. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Cosa gli avrà detto Gesù? Che catechesi gli avrà fatto? Non conosciamo le parole esatte, però Luca ci fa un riassuntino che in realtà ci permette di capire abbastanza bene quello che Gesù gli ha detto. Non bisognava che il Cristo passasse attraverso tutte queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e tutti i profeti, gli spiega che cosa? Evidentemente tutti i passi del servo sofferente. Quei passi che noi non vogliamo mai leggere della scrittura, vero? Perché sono scomodi. A noi piace immaginare il Dio vincitore. A noi piace immaginare Gesù come un condottiero che sul suo cavallo bianco guida l'esercito della salvezza contro le forze del male. Bello, ma molto diabolico e per niente evangelico. Tutte le volte che noi abbiamo provato a vivere quel modello, siamo sempre finiti a fare una crociata contro qualcuno. Devastante. Invece di salvare le persone, gli abbiamo tagliato la gola. Per il loro bene, eh? Per il bene della loro anima, è vero. Li abbiamo bruciati sul rogo, eccetera, eccetera. Anche oggi facciamo così, eh? Per la salvezza delle persone, beh, certo, non possiamo più bruciarli sul rogo, però almeno li cancelliamo da Facebook. Non è questo l'atteggiamento del Vangelo. Non è, Gesù non è questo. Gesù non vince con le armi. Gesù non si impone con la forza. Gesù vince fallendo. Il paradosso del Vangelo è questo. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? La vittoria di Gesù passa attraverso il fallimento. La vittoria di Gesù passa attraverso la croce. La vittoria di Gesù passa attraverso la morte. E allora, finché non sei un fallito, finché non sei morto, non sei Gesù. Cosa sta dicendo a questi due? Che si sentono dei falliti, giustamente. La loro vita è stata tutta un fallimento perché hanno puntato sul cavallo sbagliato. E Gesù gli sta dicendo, bene, meno male che hai fallito. Così adesso puoi cominciare a credere per davvero. Meno male che le tue aspettative umane sono andate completamente dissolte. Meno male che l'idolo che tu ti eri fatto di Gesù è crollato. Perché tu avevi trasformato Gesù in un idolo. E quell'idolo, come tutti gli idoli, è caduto con la faccia nella polvere. Meno male, finalmente. Perché solo adesso tu puoi cominciare veramente a incontrare il Signore. A questo punto arriva la cosa più bella. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. È un test, li mette alla prova, vediamo se hanno capito. E quindi va, andate, e arrivederci, grazie. Ma essi insistettero, resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Attenzione, non lo hanno ancora riconosciuto, eh? Lo invitano a mangiare con loro perché? Non perché hanno capito che è Gesù. Lo invitano a mangiare con loro perché si è fatto prossimo, perché è diventato uno con loro. Questo invitarlo a mangiare è un'attenzione, una premura nei confronti del prossimo. È un gesto d'amore disinteressato. C'è qui un viandante, è quasi notte, è pericoloso viaggiare di notte. È digiuno, ma insomma, non lo vuoi ospitare? Non gli vuoi dar da mangiare? È un atto di carità, gratuito. Ed è però questo atto di carità gratuito che fanno quei due, quello che permette tutto quello che succede dopo. Se non ci fosse stato, se avessero fatto finta di niente, se non avessero raccolto l'invito implicito di Gesù che faceva finta di proseguire, se si fossero chiusi in se stessi, se non avessero visto il bisogno di quest'uomo che camminava accanto a loro, niente di tutto quello che è successo dopo sarebbe accaduto. La prova superata è la prova dell'amore. Gesù li ha messi alla prova sull'amore. Vediamo se sono capaci di amare il prossimo. E lo sono stati. E questa è la prima cosa di cui noi dobbiamo preoccuparci. Quando camminiamo insieme alle persone, quando stiamo insieme alle persone, è questa la verifica. È questa la verifica. Vediamo se sei capace di amare. Perché se lo sei, se sei capace di amare, allora puoi accogliere tutto. Se lo sei, se sei capace di amare, allora puoi ricevere la rivelazione, puoi ricevere il Vangelo, puoi ricevere Gesù. Allora, visto che lo hanno invitato, egli entrò per rimanere con loro. E io vorrei fermarmi su questi due verbi bellissimi, entrare e rimanere, che sono due verbi fondamentali nel Vangelo, eh? Fondamentali. Verbo entrare perché Gesù è Dio che entra nella vita dell'uomo. Gesù è Dio che entra nella storia, che si coinvolge con noi. Dio entra. Dio è colui che entra. Gesù è quello che entra a porte chiuse. Gesù è quello che, come dice l'Apocalisse, sta alla porta e bussa perché vuole entrare. Beh, veramente nell'Apocalisse e anche nel Cantico dei Cantici bussa perché vuole farci uscire. Uscire è importante quanto entrare. Ma insomma, Gesù in questo caso è quello che entra, prende l'iniziativa, ok? E non soltanto entra, ma entra per rimanere. 50 volte, più di 50 volte nel Vangelo, ritorna il verbo rimanere. È un verbo importantissimo. Perché la grande novità del Vangelo rispetto all'Antico Testamento è proprio che adesso lo Spirito Santo rimane. Nell'Antico Testamento già si conosceva lo Spirito Santo, i profeti avevano sperimentato lo Spirito Santo, però erano esperienze, come dire, transitorie. Lo Spirito veniva, ti affidava una missione, compiuta la missione lo Spirito se ne andava. Con Gesù accade qualcosa di fondamentalmente diverso. Lo Spirito Santo scende e rimane. E Giovanni, nel momento decisivo della vita di Gesù, il momento del famoso discorso dell'ultima cena, che è un po' come il testamento di Gesù, riassume tutta la vicenda in queste parole: rimanete in me come io sono nel Padre. Gesù rimane nel Padre, noi dobbiamo rimanere in Lui. Allora, il verbo rimanere è un verbo fondamentale. Non basta aver conosciuto il Signore una volta, non basta essersi convertiti, occorre rimanere. Non basta aver fatto le più belle e le più profonde esperienze spirituali immaginabili, se lo Spirito non rimane dentro di noi. È come la parabola del seminatore, ve la ricordate? Quei semi che trovano la terra poco profonda, per cui subito mettono radici, ma alle prime difficoltà la pianta si secca, non è capace di rimanere. È come la parabola della casa costruita sulla roccia, che rimane solida nonostante le tempeste. Gesù entrò per rimanere, stavolta per rimanere. E può rimanere nel cuore di questi due Gesù perché hanno amato. Può rimanere nel cuore di questi due perché li ha preparati. Li ha preparati ascoltandoli, li ha preparati camminando con loro, li ha preparati insegnando loro ad amare. Adesso può rimanere. E per rimanere Gesù sceglie il modo bellissimo dell'Eucaristia. È chiara l'allusione, vero? Nel testo, non c'è bisogno che lo sottolineo. Benedice, spezza il pane, sono gli stessi gesti che ha fatto durante l'ultima cena. E quindi loro lo riconoscono. A quel punto, dice Luca, sparì dalla loro vista. Non dice se ne andò. Gesù è ancora lì, solo che non lo vedono più, ma è ancora presente, è ancora lì che cammina con loro, è ancora lì che sta accanto a loro, che condivide la loro vita. Ed è per questo che Gesù si è fatto pane per noi, per rimanere sempre con noi, con tutti noi, per camminare con noi, per condividere la nostra vita, le nostre angosce, le nostre gioie, le nostre speranze e i nostri dolori. È il grande dono dell'Eucaristia che ci è dato, che è il corpo di Cristo, cioè la sua presenza. Il corpo è quello che segna la presenza, no? Io so che una persona c'è perché c'è il suo corpo. Il corpo è l'indice, il segnale della presenza di una persona. Dunque l'Eucaristia è la presenza di Cristo nel mondo. E allora noi, davanti all'Eucaristia, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare a ritroso il percorso di Cleopa e del suo amico. Cioè dobbiamo lasciarci infuocare il cuore da questa parola, dalla parola che ci parla di un Gesù sorprendente, di un Gesù che non ci saremmo mai immaginati. Dobbiamo fare in modo che lui ci ascolti, cioè raccontargli la nostra vita, raccontargli di noi, raccontargli chi siamo e perché discutiamo. In questo modo noi potremo sentire, e soprattutto dobbiamo amare il nostro prossimo. dobbiamo avere questa cura, questa attenzione per i bisogni degli altri, come hanno avuto appunto Cleopa e il suo amico. Allora a questo punto potremo sentire, riconoscere la presenza del Signore che rimane, potremo accorgerci che rimane nella nostra vita. Ogni tanto mi capita di sentire, di parlare con delle persone che mi dicono: io il Signore non lo sento più, non lo sento presente nella mia vita, non ho la sensazione che Lui rimane con me. Capita, è vero. E allora che cosa dobbiamo fare quando capita? Dobbiamo ritornare a Emmaus. Raccontagli di te, raccontagli della tua vita, ascolta la sua parola, lascia che quella parola ti incendi il cuore, ama il tuo prossimo. Questi tre gesti sono quelli che ci fanno conoscere la presenza di Gesù, sono quelli che ci rendono consapevoli che Lui rimane con noi. Guardate, non sottovalutate la forza di un atto d'amore gratuito. Non c'è niente di più liberatorio per la vita delle persone. Quando siete tristi, quando siete avviliti, quando siete sconfortati, quando siete disperati, andate e fate a qualcuno un atto d'amore gratuito. Vi accorgerete che subito vi farà stare bene questa cosa. Io mi sono accorto di questa faccenda anni fa, insomma. Un momento abbastanza difficile della mia vita, molto, ero molto triste, molto depresso, non per un peccato, però diciamo avevo avuto una notizia che mi aveva molto addolorato, e per tirarmi un po' su sono andato a trovare una persona che conoscevo, femminista accanita. Allora questa mi fa: ah, meno male che sei venuto, perché i maschi servono a due cose, i maschi servono a sollevare i pesi e a schiacciare gli insetti. Allora ho bisogno di te come maschio in questo momento, perché c'era un nido di vespe che si era infilato nella serranda, e quindi c'aveva paura a togliere il nido dalle vespe. Va bene. Arriva il maschio, che appunto serve a due cose, cioè a portare i pesi e a schiacciare gli insetti, quindi vai. Pieno del mio ruolo maschile, mi metto lì. Non è stata una cosa facile, cioè ci è voluta un'oretta di lavoro, però mi ricordo di questo, mi ricordo della gioia che ho provato dopo, cioè tutto quel dolore, quell'angoscia, tutta quella bruttura di quella cattiva notizia, tutto sparito, ero pieno di allegria perché avevo fatto un gesto totalmente gratuito, cioè non era una cosa, capite? Non era una cosa da dire che c'era uno scopo, non c'era uno scopo. Non è che io volevo annunciare il Vangelo o che mi preoccupavo di amare il mio corpo, no. Un atto d'amore gratuito, veramente gratuito. E questo è quello che libera il cuore. Perché se no state facendo un lavoro e non state amando. Se non è così gratuito, capite? Siete dei professionisti della carità. Non siete persone che amano, l'amore è libero e gratuito, se no non è. Allora, quando succede tutto questo, allora a quel punto, senza indugio, altra parola fondamentale nel Vangelo, che in realtà è un avverbio, noi traduciamo senza indugio, ma è una parola sola, festinantes, di corsa. Tornano a Gerusalemme, rifanno tutta la strada, perché? Perché vogliono andare a dire subito quello che hanno visto e sentito. Sì, veramente il Signore è risorto. Non ci serve più la tomba vuota, non abbiamo più bisogno della testimonianza di altri, perché noi lo abbiamo incontrato. Lo abbiamo incontrato in quel bruciore, in quel calore interiore che sentivamo di fronte a quella parola. Lo abbiamo incontrato nel prossimo che abbiamo servito, che abbiamo amato. Lo abbiamo incontrato nell'Eucaristia. Lo abbiamo incontrato in questa presenza, in questo rimanere di Gesù con noi. Ecco, sia questa la nostra testimonianza, sia questo il nostro annuncio, di poter dire a tutti: Gesù è vivo e rimane con noi. Alleluia. Grazie Signore.